Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, oggi è speciale questa giornata. È la Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, qui deve essere santa, coronata di 12 corone, bisognerebbe dire. Allora, Claudio intanto vi saluta e vi fa questo augurio. Adesso sentiamo Anna, se è d'accordo anche lei.
Oh sì, altro che. Sì, sì, mi unisco volentieri a questo augurio, anzi, veramente sì. Proprio è un invito a consumare la corona oggi davvero, per incoronare lei la regina proprio del cielo, veramente, della terra. Forza, forza.
Deve essere incoronata di quelle corone lì, sapete,
sì,
noi facciamo presto
sì.
A mettergli in testa, anche se è una corona d'oro, ma della corona d'oro, diciamo, la corona d'oro salva niente, non sono le corone del rosario, le corone recitate.
Certo.
E per cui, vedi, è interessante perché adesso vedo c'è un'abitudine strana, no? Tu vai, non so, davanti a un'immagine della Madonna e tutti quanti gli mettono il rosario tra le mani, no? Per cui c'è un pacco di rosari nelle mani che è incredibile. Dico, ma scusate, cioè la Madonna ha detto i rosari li dovete dire voi e voi date le corone a me perché li dica io. Cioè, spiegatemi un po' cosa passa per la vostra testa. Cioè, io rosario mio, cioè te lo do come oggetto, no? Lei vuole rosari recitati. E invece noi gli diamo, per cui dire, guarda quanti devoti, guarda quante corone, quella Madonna lì c'ha centinaia di corone attaccate alle mani, fa poco al collo, tutte piene di corone del rosario. Ma cosa significa questo? È più facile dargli quella de plastica, quell'altra, ma dico, recitate le corone, cioè devono essere vive, di persone vive, gli oggetti non sono materia, non hanno un'anima, per cui bisogna recitarli le corone. Adesso ho visto che cominciano a metterle anche tra le braccia di Gesù, per cui la Madonna ha detto recitate tanti rosari, noi adesso gli diciamo recitateli voi, ecco, e gli ridiamo a loro le corone. È strano, però dico, uno che vede pensa, cosa deve pensare, no? Pensate, cioè uno magari che è di un'altra religione, no? Vede un'immagine e dice chissà cosa pensano i cristiani, cioè quelle corone lì che gliele danno tutte alla Madonna. Speriamo che sia contenta, chi lo sa, forse nella loro religione è importante così. Siamo sempre molto, molto, come dire, abbiamo sempre delle fantasie nuove, e abbiamo anche il prurito delle novità, più ce ne sono meglio è. Allora a mezzogiorno intanto supplica anche Radio Buon Consiglio, chiaramente la reciterà la supplica, ecco, ma anche se non avete la radio, se siete per strada, vero? Diciamo che si può recitare anche per strada, l'importante è che supplichiamo la regina delle vittorie, perché qui stiamo prendendo tante di quelle cannonate che ce le meritiamo tutte e bisogna che la Madonna, la regina delle vittorie, ecco, ci liberi veramente. Se pensiamo anche, ecco, oggi è proclamata, ecco, i 70 anni della fine della guerra mondiale, della seconda, ma praticamente festeggiamo che cosa? Che siamo ancora in guerra praticamente, ci sono guerre dappertutto e soprattutto ci sono le guerre familiari, le guerre dappertutto, ecco, non sto a fare l'elenco anche dei posti dove si dovrebbe vivere nell'amore, è vero, ci sono guerre interiori, guerre intestine e così via, è altro che pace. Regina delle vittorie, prega per noi, e per essere regina delle vittorie bisogna combattere, e lei vuole che noi recitiamo il Santo Rosario. Pensate, mi hanno riferito, purtroppo non ce l'ho sotto mano, ma praticamente un vescovo della Nigeria, cioè che ha avuto una visione, c'è anche il nome di questo vescovo, dice che Gesù, ecco, proprio riferimento anche a tutti questi massacri, questo Boko Haram, eccetera, e Gesù gli è apparso e gli ha messo tra le mani una spada. E dice, questa spada, come la prendo nelle mani, si è trasformata in un rosario. Ora vedete, c'è l'arma e il rosario. Padre Pio la chiamava l'arma, vedete? Cioè, Padre Pio, Gesù, Gesù, Padre Pio. Adesso, dopo tanti anni, ecco, ancora Gesù, ecco, offre al vescovo una spada che diventa un rosario. E non c'è niente da fare, siamo duri de testa. Ecco, non vogliamo intendere le cose semplici e attuarle. Cioè, il Signore non ci chiede di fare cose incredibili. Ci insegna, cioè dice, sapete contare fino a 10? Bene, allora, 10 Ave Marie, poi dite il Gloria alla Santissima Trinità, perché noi siamo cristiani, per cui crediamo nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi dopo chiediamo che perdoni le nostre colpe, che ci preservi dal fuoco dell'inferno, che porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della sua misericordia. Ma guardate che perdona le nostre colpe, vedete come il cielo le detta le preghiere. Non dice mica, Signore Gesù mio, perdona le loro colpe, ma dice le nostre, perché anche tu che reciti sei colpevole anche tu. Diciamo che se tante anime si perdono è anche colpa tua, perché non hai offerto preghiere e sacrifici per la salvezza delle anime, per cui sei peccatore anche te. Hai, diciamo, lo spirito di Caino, per cui Gesù mio, perdona le nostre colpe, anche chi prega per gli altri deve pregare per se stesso, perché anche noi non siamo esenti da questo pericolo di essere stati, di non aver amato né Dio e neanche il prossimo, vedete? Cose terribili, ma sono semplici? Semplici e terribili. Allora, siccome sono semplici e terribili, preferiamo le cose complicate, che, diciamo, non ci fanno vedere il peso di quello che il Signore ci insegna e vuole da noi. Purtroppo è così, guardate, dovremmo essere molto più semplici. Ora, la regina delle vittorie, vero? Rosario in famiglia, la famiglia, questo grande dono, la famiglia, ma oggi questa famiglia è una famiglia disastrata e abbiamo addirittura, vedete come lo Stato si interessa di collaborare con il principe di questo mondo, che gli procura gli sgabelli, o le poltrone. Divorzio breve, non ti preoccupare, se va bene va bene, se no in 6 mesi ti puoi trovare un altro uomo, un'altra donna. E provare se la va, e se non la va, cambia un'altra volta, no? Usa e getta, visto che oggi tu guardi la gente e ogni settimana c'è un paio di scarpe diverse, vuol dire che ne ha parecchie di scarpe, anche qui si possono avere parecchie mogli o parecchie mariti, non lo so, cambiamo come le scarpe, per non dire qualcos'altro, che magari si cambia ogni giorno, ma allora... C'è un particolare che vorrei anche dirlo, perché spero di riuscire anche a spiegarvelo, perché sono cose che ti passano per la testa, poi magari dovresti scrivertele e invece dici no, beh, se me le devo ricordare me le ricorderò, se no pazienza. Allora, in pratica, cioè, Dio creò l'uomo, per cui diciamo che l'uomo lo trasse dal fango. Invece la donna non l'ha tratto dal fango, l'ha tratta dall'uomo. Cioè, ha un privilegio, diciamo così, la donna ha un privilegio, no? Perché in pratica non è stata tratta dal fango come l'uomo. E già questo dovrebbe far dire, ma tu pensa, non avevo mai pensato, no? E addirittura da una costola, la costola costato anche perché costa, ma insomma costato vuol dire cuore. Per cui la donna è stata tratta dal cuore dell'uomo. E siccome è stata tratta dal cuore, dal costato, diciamo che il Signore ha voluto che l'uomo fosse il capo, diremmo così, no? Il capo che ha creato prima l'uomo. Ecco, e difatti così è. E la donna, diciamo, che funzione ha? Cioè, chi è la donna in questo progetto d'amore? Ecco, la donna è il cuore. Ora, attenzione, perché sono dei passaggi, proprio perché sono semplici, fanno venire i brividi. Allora, vediamo un po'. Per cui, l'uomo, diciamo, è il capo, la donna è il cuore. Allora, vediamo un po'. Nella persona umana, per esempio, se la testa, diciamo, la testa magari funziona poco, però non muore, perché il cuore continua a pompar sangue, per cui anche se uno è malato di testa, però rimane in vita. Al contrario, se la testa funziona e non funziona il cuore, si muore. Come mai? Per cui pensate un po' chi è la donna. La donna non deve essere una femmina, perché è brutto. E tant'è vero che nella Bibbia non è neanche chiamata femmina, no? Dice, creò l'uomo, sì, e lo fece maschio e femmina. Però creò l'uomo, che, diciamo, ha queste due valenze, non è una cosa a parte, no? L'uno è tratto dall'altro, perché è una cosa sola. Nel matrimonio diventano di nuovo una cosa sola. Ora, questo mistero d'amore, pensate un po', che meraviglia. Ecco, quando due dicono di volersi bene, tanto bisognerebbe capire cosa intendono per volersi bene. Cioè, se si vogliono bene secondo il progetto di Dio, che è quello, tu sei cuore e tu sei capo, la testa, insomma. Allora, state uniti insieme se volete vivere, perché se la donna vuol diventare capo, diciamo che due galli in un pollaio, voglio dire due teste senza cuore, muore tutto, perché se fosse una persona che ha due teste senza cuore, la puoi mettere nella cassa da morto, difatti, diciamo che i divorzi sono la cassa da morto di due teste, no? Perché manca il cuore. Allora vediamo un po', ecco, gli esempi, ecco, per esempio Santa Rita non aveva il marito, diciamo, buon cristiano, ecco, ma lei era un cuore buono e ha tenuto in vita anche il, diciamo, il marito che, anche se ha avuto, diremo così, parliamo in senso spirituale, un ictus o qualche cosa, diciamo che è guarita, perché il cuore ha continuato a pulsare, ha continuato a portare vita al capo. Ecco, perché se non arriva sangue al cervello, si muore, no? Ecco, pertanto, vedete chi è più importante. Diciamo che sono importanti tutti e due, perché bisogna, però la donna ha questa funzione. Come se non bastasse, diciamo che Gesù, cioè il Signore, ha voluto che i bambini, diciamo, venissero generati, concepiti nella donna. E lì ancora una volta noi vediamo che la donna, che è cuore, pompa sangue alla nuova creatura, per cui questo cuore di questa donna benedetta o mette la testa a posto, se no scassa tutto, no? Per quello Gesù dice non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, sui vostri figli. Perché la donna è meravigliosa perché Dio l'ha fatta meravigliosa, ma non perché si faccia vedere come femmina o perché deve colorirsi di tutti i colori, no? Deve chiedere al Signore di dargli un cuore come l'ha voluto Lui. Neanche farla apposta, dico neanche farla apposta, in questo nostro tempo, io domani, se non c'è sciopero, dovrei essere a Fatima, ecco, pensate un po', infine il mio cuore immacolato trionferà, ma neanche farla apposta. Per cui il Signore mostra ancora una volta il cuore della madre che trionfa. Ma nel momento in cui i cuori delle donne hanno perso tutto, hanno perso, no? Mica tutte, per grazia di Dio, ma vi rendete conto, no? Ecco, l'importanza di curare il cuore, no? Oggigiorno bisogna curare l'altezza, attacchi a spillo da 12 centimetri, colori di lama, state attente. Guardate che se fate, cioè, questo mostra che non siete molto attente al problema principale, il cuore. Una donna tutta cuore, diciamo l'uomo quando l'ha capito, vero, dice io sono ricco, perché ho una donna che ha quello che a me manca. La donna deve dire io sono contenta, felice perché c'è un uomo che ha quello che a me manca, non è che gli manca la testa, però diciamo ci vuole un capo che Dio l'ha fatto così. Ecco, bisogna che ognuno deve stare al suo posto, no? Ecco, dopo aver fatto queste riflessioni, diciamo io non le ho scritte, per cui mi vengono così a braccio, spero di non aver detto qualche parola in più o magari non ben spiegata, ma io come uomo, diciamo, vi sto parlando con gli occhi chiusi, vedete, proprio me la immagino, no? Come la pensa Dio, no? E allora l'uomo non può che innamorarsi di un dono che Dio gli ha fatto. Ma questo però deve essere un dono, non una disgrazia. Per cui gli ha messo il sigillo, diciamo, della verginità, no? Per dire, guarda, siccome io ti ho resa donna perché tu possa concepire e dare vita ai miei figli, prima che tu faccia un atto del genere devo darti il permesso io, cioè devi essere sposata, vero? Devo entrare in campo anch'io, per cui col matrimonio c'è un uomo, vero, Gesù Cristo, che unisce l'uomo alla donna. Diventa una trinità, cioè viene santificata la famiglia. Ecco, questo tipo di famiglia, vedete che è una famiglia che non ci sono bombe che la fanno saltare, perché è impostata sulla roccia che è Cristo. Voi fate, vedete i ragazzi di oggi, non vado a messa, ecco, altro che verginità, negli uni negli altri, sporcaccioni finché basta, però noi abbiamo una generazione fulminata. Ecco, senza carattere, cioè la donna non è donna, è femmina, diciamo soltanto così che usa il dono che Dio gli ha fatto della maternità e il suo grembo invece che essere un tempio della vita diventa un cimitero. L'uomo è un disgraziato che, diciamo, siccome non è legato bene a Cristo, cade facilmente alle seduzioni del maligno. Il maligno che si serve della donna, visto che Dio voleva servirsi della donna per generare, il nemico dice anch'io, piglio la donna per generare disgrazie, per generare indemoniati, che ne so, per generare confusione, per generare, diciamo, per demolire in pratica ciò che il Signore ha costruito. Qui c'è questa guerra. Se non la capiamo, ecco, il mio cuore immacolato trionferà, ma secondo voi un cuore immacolato su che cosa dovrebbe trionfare? Cioè l'immacolato trionfa, un cuore immacolato trionfa su un cuore zozzo, un cuore sporco, un cuore impuro, un cuore che non sa amare, perché non sa non crede a ciò che il Signore ha il mandato che gli ha dato, no? Per cui pensavo a questa cosa qualche giorno fa e ha detto: se il Signore vuole me la ricorderò per dirlo anche ai nostri fratelli e sorelle che ascoltano. Anna, siccome tu sei dall'altra parte, no? Non so se mi sono spiegato bene.
Direi di sì, assolutamente, Claudio, perché nel pensiero di Dio ci ha fatti così complementari, nel dono reciproco, cioè sì, si è inteso bene il significato che volevi dare, ecco, all'interpretazione, veramente un pensiero molto profondo che non mi ha mai sfiorato, eppure è splendida la tua descrizione.
Cioè, l'uomo dice: io mi sposo con l'amore, cioè la donna è cuore, no?
Certo.
Allora, se sta donna non è cuore, che cosa hai sposato tu? Ecco, la donna deve dire: io però ho bisogno di un uomo che abbia capo, cioè che abbia la testa, no? Perché non posso sposare un uomo che è senza testa.
Giustissimo.
Allora dice: ma allora proviamo a convivere. Ma no, perché stai già scassando tutto, no? Cioè tu devi convivere in grazia di Dio, voglio dire, devi vivere con Gesù Cristo, no? E allora lui è il guaritore, no? È lui che dice: io non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, non sono venuto per i sani ma sono venuto per i malati. Se i due dicono: Signore, se tu vuoi puoi guarirci, allora noi facciamo riferimento a colui che può guarirci. Invece no, cosa succede? I ragazzini appena cominciano a tuffarsi nella sporcizia: non vado più a messa, non credo più a niente, lasciami in pace, così ti rispondono.
Sì.
Ecco, bene, allora dico: ma che cosa va in cerca, dello psicologo, del sociologo, di chi va in cerca, del ministro dell'istruzione? Io credo che ci sia un ministro invisibile che è il ministro della distruzione, e credo che sia in tutte le camere, vero, che stanno a Roma e che stanno a Londra, che stanno a Parigi, voglio dire, c'è il ministro della distruzione che praticamente, senza volerlo eleggere, cioè non vogliamo il ministro della distruzione, però in pratica, siccome obbediamo a lui praticamente non è soltanto ministro della distruzione, ma è il presidente del consiglio della distruzione, no? Se scassa tutto, famiglie, tutto, è la verità.
Si trionfa proprio, sì.
Sì, è per quello che infine il mio cuore immacolato trionferà, basta. Basta. Allora, tanti rosari, tante armi, vero, armati per combattere la battaglia contro il presidente della distruzione, perché il principe di questo mondo è un presidente in un certo senso, e voi girate il mondo e vedete che praticamente ha potere, essendo principe di questo mondo, o una nazione dice: la nostra legge è quella di Dio, del Dio uno e trino, mica il Dio di qualcuno che se non fai quello che dice lui ti taglia la gola, no? Ecco, vabbè, comunque così siamo combinati, perché noi dobbiamo ascoltare tutte le notizie, ma ce n'è forse una, diciamo, che è una notizia, diciamo, che ricostruisce, che ristruttura, che ripara. No, abbiamo notizie praticamente che ci fanno andare in depressione, perché come accendi la radio o chi ha la televisione, ecco, sono solo disgrazie, no? Oppure bugie. Fra 2 anni andrà meglio di oggi, ma tu non sai neanche se fra 2 anni sei sottoterra o annegato nell'oceano, per dire, no? Per cui cosa vuoi dire che fra 2 anni ci sarà il PIL che aumenta, no? Ma quante balle, la gente ci crede, no? Bisogna che aumentino le preghiere, bisogna che aumenti il pentimento, bisogna che aumentino le confessioni. E allora Ninive, che sarebbe stata poi distrutta, si è pentita, e il re si vestì di sacco e dice: è vero, abbiamo peccato, basta peccati, digiunino tutti dal peccato, è vero. E allora il Signore non li distrusse. Allora, qui, siccome facciamo le leggi invece, proprio le leggi contro Dio, Ma voi immaginate se possono scendere petali di rose dal cielo o cioccolatini, io non lo so. Ecco, se fossimo semplici e intelligenti lo capiremmo, siccome ormai siamo fulminati dalle notizie e dai peccati, non ci vediamo, siamo ciechi, sordi, muti, zoppi, le abbiamo tutte, lebbrosi soprattutto di superbia. E vabbè, questa era la premessa della la Madonna di Pompei. Ecco, Pompei perché deve pompare grazia, pompare grazia in questo povero mondo che è spompato. E dice, tu finisci sempre, ma insomma, cioè, c'è da piangere, c'è da ridere, io non lo so, noi siamo ridicoli anche alla fine, no? Perché con la nostra serietà mostriamo di essere così stolti, no? Ma così stolti che ti tocca, ti fanno venire da ridere le decisioni umane, ma sono cose, dice, ma tu vuoi mostrare che sei intelligente e fai delle cretinate che di peggio non le potevi fare, no? Perché non c'è la guida, non c'è la luce, non c'è la lampada ai nostri passi, per cui pestiamo tutti gli sterchi del maligno e poi ci lamentiamo che c'è puzza.
Poveri noi.
Così, va. Dice, Claudio, adesso possiamo anche chiudere la trasmissione.
No. Per metterci in ginocchio forse.
In ginocchio, con la corona del rosario, esatto, con la spada, sì. Bene, sì. Allora, Anna, sentiamo, mamma mia, vedi, è già passata mezz'ora qui, eh?
Ma è trascorsa bene, abbiamo fatto
una scossa di terremoto della radio Buon Consiglio, sì. Terremoto.
Sì. Spero, sì, che si possa ricostruire, ecco, sulle macerie, nuovi edifici solidi. Va bene, passiamo alla prima lettura. E gli apostoli Paolo, Barnaba, Sila e Barsabba tornano ad Antiochia muniti di una lettera in cui si comunica quanto stabilito dal Concilio di Gerusalemme. I cristiani, convertiti dal paganesimo, non sono obbligati alla circoncisione né alla legge di Mosè, ma solo ad astenersi dal cibarsi di carni offerte agli idoli, del sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. La comunità antiochena accetta di buon grado, sottomettendosi in materia di fede e morale alla Chiesa, l'unica cui spetti pronunciarsi in tali campi per orientare la vita del cristiano. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro ed inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità fra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia, riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva.
È l'incoraggiamento. Praticamente questi neofiti, cioè questi avevano cominciato a credere da poco, per cui uno che crede da poco tempo, diciamo, bisogna farlo crescere come con i bambini, che gli si dà prima il latte e poi si comincia a dargli qualcos'altro, poi man mano che cresce, diciamo, gli si danno cibi più solidi, più consistenti, perché ha bisogno di cibi più consistenti. Allora sono stati incoraggiati per dire: guardate, intanto cominciate a non cibarvi di queste cose qua, no? Perché queste qui sono proprio, sono idolatrie, sono peccati, ecco, contro la verità, perché non corrispondono a quanto il Signore vuole da noi. Ecco, poi dice: astenetevi da unioni illegittime. Tu pensa che oggi, ecco, gli stati del mondo, mica tutti, speriamo, ecco, invece, diciamo, le benedicono, diciamo così, le unioni illegittime. Ma sì, quasi le benedicono, ma diciamo, se qui dice astenetevi da queste unioni illegittime, cioè 2000 anni fa, adesso noi, dopo 2000 anni, cosa abbiamo imparato? Che benediciamo le unioni illegittime? Che diamo la possibilità di cibarsi del corpo e del sangue di Gesù Cristo anche se continuiamo a peccare? Qui dice astenetevi, per cui non fate più quelle cose. Diciamo che questi abitanti di Antiochia, vero? Si rallegrarono, perché dice: beh, effettivamente anche lo Spirito Santo, vero, ti aiuta, ti illumina, ti fa capire, beh, effettivamente sono cose sbagliate, le riconosciamo, anche perché l'esperienza che abbiamo è che queste cose che facciamo non apportano niente di bene, per cui si rallegrarono, perché praticamente obbedendo a un qualche cosa che era a favore loro, perché togliendo tutto ciò che annebbiava anche la loro fede, avrebbero avuto più lume, avrebbero avuto più grazia, cioè avrebbero permesso ai canali della grazia di non trovare ostacoli. Ecco, qui quando ci sono questi insegnamenti che vengono detto non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro, che il Signore, perché dice, praticamente ci dà le istruzioni per l'uso. Compri la lavatrice, nella tua zona c'è tanto calcare, e ti dicono: se non metti l'anticalcare, fra poco la lavatrice la butti via perché si incepperà, non funzionerà più. Ma che storie, ma insomma, io faccio quello che voglio, no? Perché io a queste cose non credo. Vabbè, vuol dire che hai soldi da buttare, no? Allora, ma possibile? Ecco, noi non sopportiamo i buoni consigli, non sopportiamo quando il Signore ci dice non fare quella cosa, non è che te lo dice perché è per darti fastidio, è per evitarti i fastidi che ti procura il fare quella cosa. Ecco, per cui è esattamente il contrario, ma è il nemico che alza sempre polveroni, no? Perché noi non vediamo esattamente il significato anche dei buoni consigli che ci dà nostro Signore. Ecco, ci fa pensare buono una cosa che è sbagliata. Io sono libero, no, tu sei schiavo. Io sono libero di fumare tutte le sigarette che voglio, certo, però tu non sei libero, perché se fossi libero potresti dire: no, io non fumo più, qui sei libero. Invece no, siccome continui a fumare vuol dire che sei schiavo del fumo. E tu bevi, però non sei libero di bere, no? Tu sei libero quando dici: beh, ho bevuto fino ad oggi, da oggi in poi non bevo più, perché ho capito che combino guai, ho capito che mi hanno già ritirato la patente 2 volte, per cui potrei combinare dei guai veramente grossi, no? Per cui non bevo più, sono libero, sono liberato da un vizio. Invece qui, diciamo, noi vogliamo essere liberi di essere viziosi dalla testa ai piedi, no? Allora, uno che c'ha un po' di sale nella zucca dice, ma questi non sanno mica quello che dicono veramente, no? Però se noi andiamo avanti a slogan, ecco, e ci fanno credere che ciò che è cattivo è buono e ciò che è buono è cattivo, e ci crediamo, vuol dire che la nostra testa non l'abbiamo sintonizzata sulle frequenze, non dico della radio Buon Consiglio, ma sulle frequenze dell'amore di Dio, perché siamo sintonizzati sulle frequenze dell'odio satanico, ecco perché seguiamo i suoi consigli, le sue tentazioni. Per cui, ecco, dice, dalle unioni illegittime, che potrebbero essere di ogni sorta, ma diciamo comunque non sono legittime, farete cosa buona a stare lontani da queste cose, cioè fuggire le occasioni prossime del peccato. Se state bene, sì, se fuggirete le occasioni prossime del peccato, questo augurio state bene funziona, perché se tu continui a fare il contrario, e diciamo lo state bene, non serve a nulla perché starete male. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia, riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Cioè, il Signore ci ha incoraggiati e ci ha mostrato che per seguire Lui, ecco, bisogna fare queste cose, ma in realtà noi che siamo stati schiavi di queste cose fino ad oggi, per noi è un grande aiuto, un incoraggiamento, ci sentiamo liberare da cose che pensavamo fossero necessarie, invece tu non devi mangiare, ecco, tutte queste cose qui e neanche fare quelle cose là. E allora se sei libero da quelle cose lì, godrai anche di esserti, diciamo, liberato da questa zavorra che ti pesa addosso, perché anche far quelle cose lì non crea felicità, perché sono cose che sono contro natura, sono contro la volontà di Dio, per cui ti fanno stare sempre male. Ecco, e allora evitare, fuggire le occasioni, non possiamo benedire le occasioni prossime del peccato. Penso ad esempio, ecco, adesso anche a questi missionari che il Papa ha istituito nell'anno della misericordia, che avranno il potere di assolvere anche coloro che hanno abortito e anche infermiere, medici abortisti. Allora, diciamo, la prova dovrebbe essere questa, guardi, io ti do la soluzione, la prova del 9, se tu diventi obiettore di coscienza. Per cui all'ospedale cosa facevi queste cose? Bene, adesso siccome tu sei venuto a confessarti perché ti sei pentito di aver combinato un sacco di guai, di aver massacrato un sacco di bambini, va bene, adesso come prova che io sono convertito e dispiaciuto per il male che ho fatto, io diventerò un obiettore di coscienza, per cui non faccio più aborti, non procuro più aborti, perché se tu vieni qua a confessarti per avere la soluzione, continui ad ammazzare, scusa, spiegami, perché io non ci arrivo e non penso che Dio abbia una fantasia tale da benedire anche coloro che disprezzano il suo perdono. Pertanto, come con i massoni, se vogliono avere, diciamo, la soluzione devono dare l'elenco dei loro confratelli, così anche coloro che procurano gli aborti devono dare testimonianza diventando obiettori di coscienza, se no sono tutte balle, slogan che vengono lanciate e noi ormai di slogan roboanti siamo quasi stanchi. Ecco, diciamo, perché ne sentiamo dalla parte politica e da ogni parte, ecco, pertanto vorremmo, ecco, verità, ecco, e chiarezza. Allora, ti loderò fra i popoli, Signore, chiaro, se lo Spirito Santo è in te e tu sei venuto a portare il fuoco sulla terra e tu hai questo fuoco da donare ai fratelli, ti loderò fra i popoli, Signore, e il mio cuore arde d'amore per te e per i fratelli, ti loderò fra i popoli, Signore, saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Sapete cosa vuol dire? Che se tu puoi svegliare l'aurora, devi alzarti presto alla mattina e cominciare a lodare il Signore prima dell'aurora. Così fanno i monaci, no? Almeno qualcuno lo farà ancora, ma una volta lo facevano tutti, per cui voglio svegliare l'aurora. Che bello svegliare l'aurora, pensate un po', no? Cioè, viene l'aurora e io sto cantando inni al Signore, perché rendo grazie a Lui per tutte le grazie che ci ha fatto. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, cioè il mio cuore deve svegliarsi prima dell'aurora, perché il mio cuore deve svegliare l'aurora, svegliatevi arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Che bei discorsi, che sono proposte che uno, se le mette in pratica, gode, se non ci crede, perché il Signore ci insegna a fare così, no? Invece io no, io devo dormire fino alle 8 del mattino perché sto su fino a l'una a vedere la televisione o davanti a internet, vero? E allora la mattina, altro che svegliare l'aurora, Ma dunque, ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni, grande fino ai cieli è il tuo amore, ecco, i cieli dei cieli non possono contenere il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà, innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Diciamo che questi salmi diventano spontanei per chi vive in grazia di Dio e per chi conosce Dio, cioè, e medita le cose di Dio, è impossibile trattenere il cuore posseduto da Dio, no? Perché se è posseduto dal mondo, dalla carne, dal demonio, questo cuore non canterà mai ste cose, finché non disprezzerà tutto questo e comincerà ad apprezzare la verità. Ecco, per cui diciamo che l'amante di Dio non riesce a trattenere quello che c'ha dentro, perché è più grande di lui, per cui esce fuori, e se ogni botte dal vino che ha, si dice, no? Ogni cuore che veramente ha Dio fa uscire Dio dal proprio cuore per donarlo ai fratelli, ma se c'ha dentro menzogne e altre cose, butta fuori quelle cose là, liquami butta fuori il cuore dell'uomo. Oggi come oggi. E va bene, allora Anna, vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Pensa un po', cioè, Dio Padre parla al Figlio, il Figlio ci ama e ci dice tutto quello che ha detto il Padre. E il Padre queste cose qui ci dice, no? Chi non ascolta voi, cioè chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. Per cui è tutta una catena di bene o di disgrazie, e ognuno faccia i suoi conti e veda che razza di catena sta circolando adesso, o circolano le catene del Santo Rosario in tutte le famiglie, tutti, ma voi immaginate se a Montecitorio, no? Invece che cavarsi gli occhi a far beghe e cose così, dicessero basta ragazzi, tutti a confessarsi e facciamo le riunioni di rosari, vedrete che scenderà lo Spirito Santo e ci illuminerà e ci renderà felici in questa nazione. Magari, eh?
Magari, magari.
Magari, sai che bello vedere,
Mamma mia, che sogno, veramente.
Ma sai, il Signore non è che gli mancano i mezzi per umiliarci, certo. Per bene, per dire mea culpa, mea massima culpa,
eh? Sono convinta, sì.
Non gli mancano mica i mezzi, per cui sentiamo l'aquila di Giovanni adesso, e poi abbiamo il fioretto del Beato Bartolo Longo. Ecco, pompiamo rosari, ragazzi, Madonna di Pompei, la pompa deve funzionare, bisogna pompare rosari, ecco.
Ininterrottamente. Chiediamo un breve stacco musicale, ricordando.
Certo, ne hanno di bisogno, poverini, anche gli ascoltatori, dice Claudio. Sembra un attacco aereo questo.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, a coloro i quali vorressero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Pronto?
Ave Maria?
Sì, buongiorno, sono Orazio Zanardi.
Sì, stai viaggiando?
Sì, sto viaggiando, sto facendo un abuso, però stavo ascoltando, che a volte mi capita di ascoltare la radio, e volevo solo, diciamo, un quesito. Io mi sono avvicinato di nuovo a Dio. Però quando più mi avvicino, più ho problematiche di vario tipo e ostacoli di vario genere. E poi è un altro quesito, un aiuto, diciamo, per poter recitare, diciamo, il rosario, perché a volte mi viene difficile, sarà forse anche per sempre questi ostacoli che mi capitano quando io più mi avvicino al Signore. Questo è il mio quesito.
Ora, ti rispondo?
Sì, grazie. Buona giornata.
Ave Maria. Sì. Allora, le difficoltà hanno un duplice effetto, perché il Signore le permette, ma diciamo che
ascolta per radio, ascolta, che non riesco a sentire adesso.
No, ascolta per radio, sì.
Grazie.
Ora, dico, le difficoltà hanno due caratteristiche. Dunque, una, che il nemico che ti ha tenuto, diciamo, al guinzaglio non vorrebbe perderti, no? Per cui, diciamo, che ogni tanto dà qualche strattone per farti pensare che tu non sei ancora libero, ti vuole scoraggiare, no? L'altra invece è il Signore che lo permette, perché tu devi fare degli atti di amore e di fede, cioè devi fare degli atti che mostrino che preferisci Lui al mondo, alla carne, al demonio, no? Per cui diciamo questo fa parte già della, come dire, il soldato di Cristo quando va sul campo di battaglia sa che deve sparare, ma sa anche che le pallottole fischiano anche vicino alle orecchie sue, insomma non può pensare di essere in tempo di pace. Noi siamo in guerra, siamo veramente a una guerra contro spiriti, vero, che abitano questa terra, lo spiega San Paolo, ecco, e anche il Signore lo dice, no? Ecco, il secondo è il discorso del rosario. Ecco, quando allora il rosario, siccome tu parli con uno che ha parlato, oppure che cioè, ha parlato con i demoni, no? Per cui durante un esorcismo, mentre io recitavo il rosario, ma lo recitavo mentalmente, non si poteva pensare che io stessi recitando il rosario, perché non si vedeva né la corona e neanche io muovevo le labbra, cioè io pregavo mentalmente. E questa ragazza, che non poteva saperlo perché nessuno lo poteva sapere, diciamo si scaglia contro di me, no? E dice, a te chi t'ha mandato? Il prete ci lascia in pace e tu continui a flagellarci con quell'affare là. Per cui è chiaro che quando tu prendi in mano il flagello il nemico ti mette tutte le difficoltà di questo mondo, ma tu devi dire, oh mica sono fesso io, boh, la battaglia è iniziata e io sparo, c'è un Kalashnikov mariano, ti sparo 50 colpi, ecco, uno appresso all'altro. Per cui il rosario, diciamo, bisogna trovare il tempo per dirlo, chiedere la grazia di dirlo e dirlo a tutti i costi. Ecco, se fai fatica avrai più meriti, perché hai dovuto, diciamo, remare controcorrente, ma se tu pensi che queste cose avvengano senza far nessuna fatica, non è la nostra religione questa. La nostra religione prevede sempre un'offerta sia di preghiera ma anche di sacrificio, per cui per dire un rosario, se ti costa quel rosario detto in quelle difficoltà, vale tantissimo. E tu devi dire, io non vado a dormire finché non l'ho detto, per cui assolutamente lo devo dire, ma mi viene sonno. Allora tu devi organizzarti, vai su e giù per le scale finché non hai finito di dire la corona, cioè non mettiti in ginocchio, braccia stese, cioè non è che non dormi. Sto rosario lo devi dire, perché o spari tu o spara lui. Anche queste sono parole di Padre Pio. Quando smetti di sparare tu, spara il nemico. Devi sparare tu, così lui sta con la testa dentro la trincea, perché dice quello lì continua a spararmi addosso. E così a me l'ha detto, tu continui a flagellarci con quell'affare là. O tu flagelli lui o lui flagella te. Ecco, scegli da che parte vuoi stare, no? Con la Madonna che ti dice recitate ogni giorno il Santo Rosario, dine tanti rosari. Visto che non ti lascia dire rosario, tu gli fai questo piacere, no? Invece di dirne uno ne dici 3-4 al giorno, così dici guarda, è meglio che lo lascio stare perché quello lì ha iniziato una battaglia con la regina del rosario che mi massacra. Ecco, io ti ho parlato con parole molto semplici, così le puoi capire anche, le possono capire anche i fratelli. Anna, adesso a te la parola, perché devi procedere con il Santo Rosario.
Passiamo al Vangelo, la lettura del Santo Vangelo. Nell'ultima cena Gesù si rivolge ai discepoli per dare loro un comandamento nuovo. Amarsi gli uni gli altri, così come egli li ha amati, fino a dare la vita per gli amici. Se vogliamo dunque ricambiare l'amore di Gesù, dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli se necessario. Infine il Maestro si sofferma sulla chiamata divina, altro sublime atto di amore da parte di Dio. Non è possibile, infatti, scegliere di servire Cristo più da vicino, ad esempio, come religiosi o sacerdoti, senza essere chiamati da Lui. Dal Vangelo secondo San Giovanni.
Ave Maria, scusate l'interruzione. Sì. C'è Gianluca che vuole intervenire.
Sì.
Pronto?
Pronto?
Gianluca?
Ave Maria.
Ave Maria. Allora.
Allora.
Fuciliere, sei un fuciliere. Sei un fuciliere. No, quando vai in macchina, sai, devi pigliare a fucilate il nemico della nostra salvezza.
È così. Io condivido, inizio a dire che condivido tutto quello che avete detto fino adesso e mi trovate pienamente d'accordo. Volevo solo aggiungere questo, magari una piccola riflessione. Intanto saluto anche il radioascoltatore che ha chiamato prima. Posso dire che anche io ho trovato le stesse difficoltà sue all'inizio, perché non ti vuole mollare. Quando capisci che uno vuole cambiare strada e vuole vivere santamente e cerca aiuto nella vera verità che la nostra religione una e trina, difficilmente ti abbandona, quindi ti farà trovare difficoltà sul lavoro, ti tenta per strada, se come me fai il rappresentante o altri lavori che ti mettono a contatto con tante persone, quindi le difficoltà sono normali. Questo deve spingere a fare di più, a dire non mollare, perché vuol dire che la medicina sta facendo effetto, altrimenti se rimane tutto normale vuol dire che qualcosa non va. Questa era la prima cosa che volevo dire, quindi poi passo alla seconda. Quando finisce la messa, no, la Santa Messa, so che non ricordo il nome di un santo papa, fece dire la preghiera a San Michele Arcangelo.
Leone XIII,
fece dire, perché aveva capito che, ricordo, i fumi di Satana erano entrati all'interno della Chiesa. Quindi questo io dico anche per gli altri sacerdoti, magari se c'è qualcuno in ascolto, dopo la Santa Messa rimanere per il ringraziamento invece che inizia subito il mercato del pesce e tutti a parlare. Rimaniamo a pregare, a ringraziare il Signore, alla Vergine Santissima, a San Michele Arcangelo, perché il Signore comunque ci ha dato i mezzi per difenderci. Questi sono, San Michele è un guerriero, è uno che combatte con noi e ci difende, ma se non abbiamo nemmeno l'umiltà di chiedere aiuto, voglio dire alla fine, e pensiamo di fare tutto noi senza chiedere aiuto agli angeli e ai santi che intercedono per noi, questo dovrebbe essere anche un atto di superbia, che comunque meglio che ce lo togliamo di dosso. Vi ascolto per radio e Ave Maria a tutti. Grazie.
Ave Maria Gianluca, bene bene, grazie. Sì, ma difatti uno va a Monte Sant'Angelo, vede San Michele con la spada in mano, no? Cioè l'angelo c'ha la spada in mano, e tu che cosa c'hai in mano? Il cellulare, cosa c'hai in mano? Devi sparare anche tu, devi anche tu essere armato. Prima vi ho portato quell'esempio di quel vescovo che Gesù gli ha, dice, mi ha dato una spada in mano, e come io preso in mano sta spada, la spada si è trasformata in un rosario. Dice, con questo risolverete anche il problema che avete lì al nord della Nigeria, quel massacro che avviene, rosari, cioè... Se la Madonna chiede i rosari, ecco, Padre Pio dice, se la Madonna chiede tanti rosari, bisogna dirgli, lei lo sa il perché, no? Se tu non lo capisci, tu non devi dire, ma io penso che no, tu non devi pensare, perché non c'hai la testa più grande della Madonna, voglio dire, non c'hai più grazia della Madonna che è piena di grazia, tu non sei più santo della Madonna, no? Tu devi essere piccolo e dire... Se la Madonna l'ha chiesto, lei sa il perché, io so che lei mi vuol bene e mi ha ordinato di fare ste cose per il bene mio e di quelli dei miei fratelli. Ecco, se non lo capisci, lo capirai, intanto fallo, dai che poi capisci, no? È un'esigenza del cuore, no? Bene, Anna, adesso devi partire tu in quarta.
Sì, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici. Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Passo alla lettura del commento di Don Dolindo, San Giovanni, capitolo 15, sono a pagina 2022. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi, nella vita spirituale, in quella corporale, siamo tutti martiri. E dobbiamo essere martiri di amore e di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, ci è riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia. È un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso. È come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. Le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù volle trasfondere negli Apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi, il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio, nella ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà. Ed è sacramento di amore al prossimo nella carità che si immola e si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò sul suo grande precetto di amare il prossimo e disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo per il mondo, dilaniato dalle vendette e dall'odio. Ora volle determinarne la portata ed esclamò: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Dobbiamo amarci come Gesù ci ha amati. Egli ci ha dato il massimo segno di amore, immolando per noi la sua vita e donandola interamente nella Santissima Eucaristia. E noi dobbiamo essere disposti anche al supremo eroismo della carità e donarci alle anime come aiuto, sostegno, consolazione e sollievo morale e materiale. Attraverso gli atti dell'amore fraterno dobbiamo donare noi stessi, quasi in una Eucaristia di carità. Non bastano gli atti esterni, né basta un soccorso dato freddamente, quasi fosse come tassa. Occorre dare negli atti di condiscendenza il nostro pensiero e il nostro giudizio, negli atti di bontà il nostro cuore, negli atti di compatimento la nostra sensibilità, negli atti di solidarietà i nostri interessi, negli atti di beneficenza il frutto della nostra vita di lavoro, sempre per Dio, solo per Dio, perché dalle creature non dobbiamo attenderci nulla, neppure il riconoscimento del beneficio e la gratitudine. La carità è il vero e l'unico segreto dell'uguaglianza e della fraternità umana, poiché nell'atto in cui si espande e si esercita, riguarda il prossimo come amico, come fratello, come parte della propria famiglia e lo ama. La carità non guarda il fratello dall'alto in basso, come disgraziato ridotto in uno stato inferiore, ma diremmo da basso in alto, come si guarda Gesù in croce sul Calvario. La visita del sofferente è per il cristiano vero come la visita di Gesù, e se ne crede onorato, lo accoglie come Gesù, lo tratta come Gesù, lo solleva come avrebbe voluto sollevare Gesù sul Calvario, e si intenerisce per le sue pene. Per ispirare questo amore nel cuore dei suoi apostoli, Gesù protestò di riguardarli come amici, solo a patto che avessero praticato la carità, e mostrò loro come egli li aveva amati. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando. E soggiunse: ora non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamati invece amici per tutto quello che ho udito dal Padre mio e perché l'ho fatto sapere a voi. Egli voleva dire: ora che vi ho rivelato il precetto della carità, vi ho fatto conoscere il grande segreto della redenzione, che è opera di carità, e non vi chiamo più servi, ma amici. Chiamandovi così, vi do l'esempio, perché voi riguardiate i poveri e i sofferenti come amici, e rivelandovi quello che ho udito dal Padre mio, vi insegno un altro atto di carità, quello di comunicare agli altri i beni spirituali, aiutandoli a conoscere la verità e a camminare verso il cielo. E questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità, secondo l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. Egli ci ha rivelato la verità, ha dato la vita per salvarci, ha confortato le nostre angustie, ma non ci ha liberati interamente dalle pene della vita presente. È una cosa che fa pensare. Il Signore ci ha dato la pienezza della carità spirituale e non di quella temporale. Avrebbe potuto far ritornare l'Eden, ma per nostro stesso bene non lo ha voluto, perché un paradiso terrestre avrebbe fatto dimenticare quello eterno alla povera creatura decaduta dal suo stato di giustizia originale. Egli ha sottoposto la carità temporale a quella spirituale e, soccorrendo il corpo, ha voluto principalmente soccorrere l'anima. Ci ha redenti, ma l'applicazione dei suoi meriti e diremmo il compimento dell'opera sua continua sino al termine dei secoli nella Chiesa e per la Chiesa. Il peccato per l'umana libertà dolorosamente imperversa ancora sulla terra, e con esso le grandi tribolazioni di cui è causa. Ci sono ancora in gran numero gli uomini preda di Satana, e continua nelle anime sante e nella Chiesa la passione e morte di Gesù Cristo. Per conseguenza, continuano le grandi pene e tribolazioni della vita, quelle che sono castigo delle colpe e quelle che ne sono riparazione. La carità più bella, perciò, è sempre quella spirituale: rivelare la verità a chi la ignora, far conoscere Dio, farlo amare e liberare le creature dalle illusioni del mondo, del demonio e della carne. Chi fa la carità corporale senza quella spirituale è come colui che compassiona un malanno, magari vi applica qualche pomata refrigerante, ma non lo cura. che ha la possibilità di fare la carità spirituale e non la fa o la trascura per quella temporale, è simile a chi ha premura di accomodare il letto all'infermo, ma non pensa a dargli le medicine e s'affanna a fasciare le piaghe, ma non ne elimina il pus che le alimenta e le ingrandisce. Nell'esercizio della carità si può trovare un grande ostacolo nell'indegnità di quelli che la ricevono. Essi o sono ingrati o sono duri e ci fanno sentire o ripugnanza nell'aiutarli o scoraggiamento nel curarli. Gesù Cristo previene questa difficoltà delicatamente, mostrando agli apostoli che la loro dignità e quello che da lui hanno ricevuto non è stato frutto dei loro meriti e della loro elezione, ma frutto della sua misericordia. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia durevole. Se io vi ho eletti senza vostro merito, anche voi dovete andare alle anime e cercarle per beneficarle spiritualmente, affinché portino un frutto di eterna vita. E se vi doveste trovare innanzi alle difficoltà dell'apostolato, non vi turbate per la vostra insufficienza, ma pregate, pregate, perché vi dico che qualunque cosa domanderete al Padre mio, in mio nome, ve l'accorderà. Gesù Cristo non dice che otterranno tutto quello che vorranno, ma qualunque cosa domanderanno in suo nome. Per superare le difficoltà dell'apostolato, della carità, e per questo soggiunge subito: questo vi ingiungo, che vi amiate l'un l'altro. Il mondo si dilania nella maniera più feroce quando si allontana dall'Eucaristia, e noi lo constatiamo coi fatti, poiché le nazioni più povere di Eucaristia sono le più povere di carità. La bontà, la dolcezza, il compatimento, l'apostolato fatto per salvare le anime, il soccorso materiale agli indigenti, sono fiori che spuntano e prosperano ai piedi dell'altare eucaristico. Non sono i trattati che stabiliscono la pace nel mondo, ma il regno eucaristico, se l'umanità non ricorre al suo re sacramentato. In vano fa appello alla giustizia e alla carità. Queste parole sono vive solo quando si riceve Gesù e si vive di Gesù. Andiamo perciò ogni giorno ai piedi dell'altare per rinfocolarci nella carità vera e per fecondare le nostre opere di apostolato, affinché raccogliendo da Gesù i tesori della sua carità siamo come fiori profumati dalla sua bontà, dal suo amore, dalla sua misericordia, dalla sua condiscendenza e dal sacrificio col quale ci ha amati e ci ama. Ogni giorno dobbiamo metterci nei raggi di questo sole divino per espanderci come passiflore di bontà, che sono i fiori bellissimi e portano in loro i segni della passione. L'anima nostra porti i segni della passione, come segni della carità che giunge a dare la vita per il prossimo, in un sacrificio e in un'immolazione completa. L'Eucaristia sia la mensa comune delle famiglie, dei cuori e delle nazioni, e per l'Eucaristia si formi in tutta la terra un solo ovile e un solo pastore, nella vera pace. Amen.
Pensa un po', Anna, tutto quello che abbiamo letto fino adesso,
esatto,
che è verità ed è verità sacrosanta,
confermata.
Siamo in un tempo in cui si propone esattamente il contrario, per cui questa confusione di idee, come diceva Padre Pio, generata da chi fa circolare pensieri che sono contrari a quello che insegna nostro Signore, cioè l'amore più grande è quello di portare la medicina spirituale a colui che non ce l'ha, ecco, non rifargli il letto, no? Per cui portare Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita, invece no, noi pensiamo a fare il letto alle persone, no? E poi praticamente si risolverà tutto da solo, speriamo, ma non è così. Ecco, per cui bisogna fare questo e anche quello, ma diciamo la cosa più importante è il malato dice, senti, guariscimi, ecco, perché se mi rifai il letto e mi lasci malato, tu non mostri attenzione verso di me, cioè è una finta attenzione perché mi lasci malato. Ebbene, allora Anna, siamo prossimi alla conclusione, ecco, domani io ho ancora un programma, quello sabato con Maria, e vado avanti con le litanie lauretane che sono una meraviglia, da quando le ho iniziate non smetto di ringraziare la Madonna che me le fa fare, perché ogni titolo noi le diciamo ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro... ma dico, attento, ma tu sai quello che dici, torna indietro e ascolta. Ecco, per cui domani alle 4:30 abbiamo, ecco, sabato con Maria e avremo Virgo Veneranda, pensa che bello, Virgo Veneranda. Allora, Virgo Veneranda cosa vuol dire? Ascolta la trasmissione così poi la saprai. Alle 4:30. Adesso il fioretto riesce a leggerlo. Sì.
Perché ci attende la supplica, sì, ma è brevissimo. Il beato Bartolo Longo, fondatore della città mariana di Pompei, fu uno dei più grandi amanti del Santo Rosario. Il suo ideale era quello di far amare da tutto il mondo la Madonna e incendiare il mondo dell'amore per il Rosario. Quando poi il quadro della Madonna del Rosario di Pompei usciva per la grande processione attraverso la valle di Pompei, egli se ne usciva in queste lodi entusiastiche alla Divina Madre del Rosario. Avanzati, bellezza celeste, alla tua bellezza sospira il cuore di tanti tuoi figli. Avanzati, regina di tutte le grazie. Avanzati, spargendo pace e spargendo luce. A te appartengono non solo le vie della tua valle, ma tutte le grandi vie della storia e della misericordia divina. I cuori degli uomini saranno il tuo trono e il tuo trionfo. Certo.
Ecco, bellissimo. Allora, salutiamo gli ascoltatori, ecco, voi state sintonizzati che poi tra poco ci sarà la supplica alla Madonna di Pompei. Ecco, domani io sarò di viaggio, per cui le trasmissioni le faremo da Fatima e naturalmente vi portiamo tutti nel cuore e preghiamo per tutti gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, per cui pensate, non fate neanche fatica mentre noi siamo qua in mezzo alle preoccupazioni, perché c'è lo sciopero dei piloti, c'è l'incendio all'aeroporto, si vede che sarà un pellegrinaggio pieno di grazie, visto che è così contrastato, generalmente è così, quando è molto contrastato è perché ci sono legate un sacco di grazie. Allora, santa giornata a tutti, buona supplica, preghiamo gli uni per gli altri, ecco, pregate perché noi possiamo fare il pieno di aiuti, di grazie da portarvi poi, a portare a tutti voi, cari ascoltatori, ecco, se noi saremo più buoni, se saremo più santi, potremo portarvi cose ancora più buone, per cui vi conviene pregare per noi, E noi naturalmente preghiamo per voi perché siate recettivi di quel che sentite dalla Madonna del Buon Consiglio. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.